Per me essere radioamatore significa approcciare ad uno studio mosso sicuramente da una grande passione per cose probabilmente ancora molto sconosciute anche al mondo della scienza. Significa interessarsi di radiotecnica, di elettronica, di meteo, della meccanica per quanto riguarda il lavoro che si svolge sul sistema di antenne, dell'organizzazione di una stazione radio. Sono tutti aspetti che comunque in qualche modo formano un campo di esperienza che poi facilmente viene utilizzato anche nella vita di tutti i giorni. Quindi è un hobby di autoapprendimento molto ricco e sicuramente vasto.
Il marconista è un lavoro che non esiste più, sostituito da computer e satelliti. Ma il suo agire è ancora vivo nel mondo dei radioamatori, che in tutto il pianeta utilizzano la telegrafia per comunicare, facendo rivivere così un'epopea iniziata con l'invenzione di Guglielmo Marconi.
La telegrafia, per prima cosa, mi piacerebbe porla davanti alla radio e alle ricetrasmissioni, in quanto la telegrafia già esisteva nel mondo della comunicazione, utilizzata su fili, quindi il Morse. Non è la radio che fa il Morse. Oggi la radio sostiene il Morse, ma è il Morse che ha fatto la radio, secondo il mio punto di vista. E la telegrafia è un sistema di comunicazione importantissimo che, oltre alla facilità con la quale si possono utilizzare, costruire ricetrasmettitori per le comunicazioni a distanza, dà tantissimo anche all'operatore che ne fa uso, perché una volta acquisito il codice, una volta che ci si è impossessati della capacità di esprimersi in codice Morse, esiste un piacere interiore nell'uso di questo tipo di pratica. Ed è un piacere interiore che si condivide con tutti coloro che insieme a te praticano la telegrafia e quindi anche con l'operatore dall'altra parte del mondo. Esiste una forma sottile di intesa e esiste una forma di soddisfazione particolare nella pratica di questo tipo di trasmissione.
L'approccio alla telegrafia da parte dei radioamatori è molto diverso rispetto a quello dei marconisti di bordo. Claudio Tata, radioamatore e autore del libro Manuale pratico di telegrafia, ci racconta come cambia per i radioamatori il modo di avvicinarsi al codice Morse.
Mi viene da portare un esempio che potrebbe far sorridere, ma secondo me è esattamente così. È la differenza che c'è tra un cavallo da lavoro con i suoi finimenti, la bardatura che serve per tirare il calesse, per fare un qualcosa comunque di gravoso e di importante. E i finimenti vanno visti anche un po' come una coercizione nei confronti dell'animale a determinate manovre che non si possono fare. E l'esempio antagonista a questo è un cavallo che vive libero nella prateria e che quindi è assolutamente in grado di spendere in un istante tutte le sue energie, perché non gli serviranno per il lavoro della giornata ma solo per il grandissimo divertimento, sfruttare tutta la sua potenza e godersi la totale e piena libertà. Quindi credo che un radioamatore esprime oggi una radiotelegrafia che fa divertire, che dà piacere, che non è vincolata da sistemi di comunicazione che sono sottoposti anche al controllo, non so, delle forze dell'ordine o comunque in situazioni di messaggi importanti che hanno la loro ufficialità e quindi il loro codice di procedura. Tolte le procedure, la telegrafia diventa qualcosa di fantastico, veramente di pimpante e di divertente. L'approccio su come si impara, qui è un po' difficile la cosa. Ecco, esiste un sistema classico dato dai corsi, dato da quello che il nostro passato ci ha insegnato, e quindi si può imparare esattamente in questo modo, seguendo i dettami più antichi, ecco. E poi esiste anche un sistema, secondo me, molto più facile, più praticabile dai personaggi che oggi approcciano a questo mondo, perché comunque il mondo del computer, dei codificatori e dei decodificatori fa parte della nostra vita. Ritraduco il termine in maniera più facile, dei modem. Fanno parte della nostra vita per attività in internet e qualsiasi altra iniziativa. Imparare il Morse oggi dal computer credo che possa dare a tutti gli operatori una marcia in più, perché li mette perfettamente al centro delle tecniche di apprendimento della metrica e quindi delle trasmissioni con un'espressione assolutamente corretta. Quindi posso dichiarare senza timore di smentita che un operatore radio che esce da un addestramento informatico, di carattere informatico, si impossessa di una telegrafia probabilmente fredda, ma perfettamente in passo con la metrica che impone l'uso del codice. E poi sta a lui metterci dentro anche parti della propria anima, ma a quel punto, quando si ha un mezzo così puro a disposizione, credo che il contenitore si può riempire con estrema velocità. Va bene tutto, ma credo che bisogna quanto mai all'inizio impossessarsi delle migliori basi. Successivamente, appunto, con la fantasia, con l'arte, con la voglia di divertirsi, di apprendere anche tecniche antiche, mi sta bene qualsiasi cosa. Cioè, credo che la telegrafia è bella proprio perché debba essere percorribile in tutte le sue strade possibili, ma l'apprendimento di base deve comunque avere una forma molto classica e molto precisa, ecco. E poi su questo si può costruire qualsiasi cosa. Si parla di agonismo e quindi tutti noi conosciamo i termini con cui questa parola racchiude un certo tipo di atteggiamento. E l'agonismo è piacevole, l'uomo gareggia da quando probabilmente ha posato il suo primo piede sulla terra, e la competizione è una cosa che piace, che ammalia, che attrae. E nel mondo della telegrafia esiste anche questo tipo di pratica, esistono campionati mondiali, campionati europei, e ai quali accedono personaggi con grande padronanza della materia e che comunque si sfidano con gare di velocità, e sfidano la loro capacità di ricezione e quant'altro. La cosa bella, va vista in un certo modo, secondo me, è proprio che anche lì poi possono coesistere formazioni di gruppi di personaggi altamente competitivi, che ogni fine settimana, ogni anno, non è il tempo che determina questo, ma che magari in gruppi di 10, 15, 20 persone, che costituiscono un po' il gruppo di testa di queste gare, può vincere chiunque, insomma, ecco. Ma l'importante è essere in quel gruppo, alimentare questo tipo di cultura, portarla avanti e sviluppare magari tecniche nuove, capacità superiori a seguito di approcci all'allenamento e tecniche diverse e cose di questo tipo. E quindi trovo che sia sicuramente una situazione molto interessante, che tra l'altro non oscura in alcun modo poi l'attività radiantistica, che è ricca di tantissime altre cose, ma secondo me la arricchisce posizionandosi esattamente al suo fianco.
Lo Zen e l'arte della radiotelegrafia è il titolo del libro pubblicato da Carlo Consoli, radioamatore romano, che ha voluto spingere i confini della telegrafia e avvicinarli alle tecniche di allenamento usate per gli sport estremi, come l'apnea o le arti marziali. La telegrafia è vista come un'arte e come tale deve essere studiata e apprezzata.
Chi ha fatto Morse per anni lo ha fatto in una qualche condizione che direi è al limite del sopportabile, tra virgolette, nel senso che era costretto a lunghissimi turni in mare, in pessime, appunto, in un modo pessimo, nel senso che spesso c'era mare alto, spesso c'erano condizioni anche abbastanza difficili, insomma, non erano certo le navi che vediamo oggi come navi da crociera con piscina o altro. Io ho letto di, appunto, di gente che ha fatto Morse usando dei tasti con delle scariche mostruose che andavano a rendere molto, diciamo così, quasi, diciamo, puzzolente l'atmosfera, dove dire, c'era questo forte puzzo di ioni, perché quando veniva chiuso questo tasto faceva delle scariche elettriche di veramente molto molto potenti. E quindi, in pratica, se si pone un uomo come me, lo si prende, lo si porta via da casa, lo si mette in una condizione veramente pessima, gli si fanno fare turni molto lunghi, certo che il, diciamo, questo tipo di morse è un morse molto più difficile. Il nostro no, il nostro è un morse di, diciamo così, di perdita di tempo, se vogliamo, anche di, diciamo così, di vera e propria voglia di fare qualcosa che sia più un gesto di arte, più un gesto di passione, e poi io, quando voglio, prendo e spengo, cosa che prima è chiaro che non si poteva fare. Quando si hanno dei turni per giorni, se non anche per mesi, e quindi era un morse fatto per portare la pagnotta a casa, come si suol dire, no? E invece noi facciamo morse essenzialmente perché a noi va. Questo, anche se sembra ovvio e banale, però porta anche ad un uso del morse molto più volontario, nel senso che noi cominciamo a produrre morse, cioè a fare una lingua nuova, cominciamo a creare una lingua, no, con il nostro morse. Il morse è essenzialmente un morse che nasce da un set di procedure, il famoso codice Q, che era quello che veniva usato anche da chi faceva del proprio morse un qualche mestiere, insomma. Noi invece creiamo morse sulla base di volontà, di un'esigenza, anche di voglia di esprimere un qualche sentimento. Per esempio, no? Ci sta una parola morse che oggi si usa moltissimo, che è appunto HI. Viene detta in un modo tale che suona come se fosse una risata vera. Ecco, prima dire, diciamo, fare appunto, diciamo così, uso di un lemma che servisse per ridere in un contesto, diciamo, più serio, più professionale, chiaramente era proprio assolutamente fuori luogo. Quindi questo praticamente vuol dire che il nostro morse è un morse vero, nel senso che è un morse che serve per un'esigenza comunicativa precisa. Invece chi ha fatto morse per uso, appunto, professionale, lo fa perché deve, facendo uso di codici, procedure, standard da cui più di tanto non può muoversi. Quindi diciamo così che il nostro è un morse molto più simile alla lingua del popolo di tutti i giorni, volgare. Il nostro è un morse che serve per dire quello che a noi serve comunicare, e ciò che serve nasce sulla base dell'uso di ogni giorno, quindi non viene praticamente codificato. Questo fatto è veramente, diciamo, importante, perché quando io faccio morse da casa in una condizione priva di stress, creo una lingua nuova, perché creo una lingua che a me serve per comunicare le cose che in quel momento voglio dire, e non quelle che devo dire perché ho una lista di traffico, perché ho una lista di compiti precisi. Quindi linguaggio che cambia in funzione dell'esigenza di uso, ed è qui che ha vinto il morse oggi, perché oggi è vivo proprio perché serve non solo a dire quello che io voglio dire, che in questo caso è, diciamo così, sempre dato da un sottoinsieme molto semplice di cose, quindi chi sono, dove sto, che tempo fa, quanta potenza uso, che antenna ho. Ma serve anche a dire quali sono le mie caratteristiche come provenienza. Per esempio, un altro caso pratico. Oggi alcuni segnali, per esempio QSP, non sono molto in uso, perché sono stati persi negli anni, perché venivano più usati da parte di chi era, diciamo così, professionista, no? Bene, se io sento dire QSP da qualcuno, so che molto probabilmente è stato un vero e proprio radiotelegrafista, e che quindi ha fatto questo come mestiere. Quindi certi modi di fare nascono proprio come marcatori del fatto che io provengo da un contesto particolare, ed è qui che è vivo il Morse. Perché? Questa cosa si fa proprio perché sono state tolte tutti, proprio perché sono stati tolti tutti quei vincoli procedurali. Nell'attimo in cui io ho tolto ogni vincolo, è vero che porto ad un processo di impoverimento, se vogliamo, di, diciamo così, involgarimento, però rendo viva una lingua proprio perché diventa un'espressione del mio io e della zona da cui io vengo. Quando si fa Morse, diciamo, il primo contatto è appunto di tipo più tecnico, cioè io imparo il Morse come insieme di gesti tecnici e come insieme di tecniche, quindi imparo come si fanno le lettere, imparo come si fanno le parole, imparo quale serie di frasi posso fare uso per parlare con una persona e per dire una certa cosa. Mano a mano che passano gli anni, perché di anni si tratta, mano a mano, e non per tutti, nasce un nuovo modo di fare Morse, per cui io comincio ad introdurre delle variazioni, comincio ad introdurre delle forme gergali, comincio ad allungare le lettere in un certo modo, comincio a fare uso di quella parte tecnica come se fosse un mezzo di un'espressione di un sentimento, praticamente. In pratica io aggiungo un gesto più di arte a ciò che nasce puramente come un mezzo puramente tecnico. Questo fa sì che il Morse di cui fa uso uno come me sia un Morse che serve anche per esprimere un'emozione, non tanto per quello che dico, ma nel modo in cui lo dico, e per modo intendo il modo in cui io vario la parte tecnica ad uso e consumo anche casualmente. Per esempio, se io sono più stanco, più nervoso, posso accorciare certe lettere piuttosto che altre, posso fare uso di, diciamo così, un incollamento tra linee, magari perché ho fretta, per esempio. Ecco, questa cosa è stata tolta a chi faceva Morse per professione, per cui non poteva in qualche modo mettere del suo, salvo appunto uscire fuori procedura, ecco. Invece noi questo lo possiamo fare proprio come mezzo, diciamo proprio come gesto che non è solo tecnico ma anche artistico, perché io posso cambiare quando e come voglio ciò che dico per far sì che suoni nel modo in cui mi va in quell'attimo. È chiaro che facendo questo introduco un imbastardimento della parte tecnica, però esprimo un'emozione. Pensiamo per esempio alla parola HI per ridere. Io non dico HI facendo... Allora, H sono 4 punti e I sono 2 punti. Ecco, gli ultimi 2 punti della I non vengono detti come bisognerebbe farlo, cioè 2 punti con una pausa molto breve tra di loro, ma c'è un punto, una sincope ed un altro punto. Il suono che ne viene fuori è simile ad una, a proprio quando io rido, quando sto a sogghignare o rido sotto i baffi, ecco come si dice. Questo tipo di gesto è un gesto che va al di là della parte tecnica, ma è puramente motivato da un'esigenza che è mia, personale, quindi è proprio qui che nasce l'arte.
Per i radioamatori la telegrafia non è un lavoro, ma una vera e propria forma di divertimento che permette di mettersi alla prova e di ampliare le proprie capacità di cognizione. C'è chi, come il radioamatore torinese Salvatore Canzoneri, parla addirittura di una vera e propria forma di CW-patia.
Per me è un puro divertimento, puro esclusivo divertimento. Quando io ho finito il QSO serale con un corrispondente che mi ha ricevuto, a quanto vado non lo so, per me è una grande soddisfazione, perché vuol dire che ci ho messo del mio, ho saputo dare del mio, e il corrispondente ovviamente è in grado di ricevere quello che gli ho trasmesso. Comunque esso sia il modo, perché non è che, come dicono gli XRT, c'è uno standard. Uno standard mi sta bene a delle velocità commerciali, ma siccome noi velocità commerciali non dobbiamo né trascrivere né riferire nulla di quello che abbiamo ricevuto, il nostro divertimento è ricevere il pensiero. CW-patia diventa poi, questo è il termine esatto, è CW-patia, si capisce senza sapere il perché si capisce.